che la folla si fu saziata, subito Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, nel vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma!» E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando: «Tu sei veramente il Figlio di Dio!» Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Gesù, la pagina evangelica che io ho letto poco fa, tra l'altro.
momento nel rapporto tra Gesù e i suoi discepoli che l'Evangelista Matteo sa trattare con particolare sapienza pedagogica. Già pagine e pagine del Vangelo secondo Matteo sono dedicate esattamente a illustrare come si costruisce questa relazione, come Gesù si prende cura con i suoi discepoli, e siccome i discepoli sono apprendisti che percorrono strade disparate, anche con evoluzioni che per lì sembrano degli impennati originali, in altri momenti diventano invece premesse di disastrose contraddizioni. È la storia dei discepoli nella narrazione evangelica, che poi è la nostra storia. E questo Gesù è instancabilmente coerente nel perseguire l'impegno suo, l'impegno magistrale, orientato a introdurre e quindi accompagnare, sostenere e promuovere il cammino dei discepoli in quella prospettiva che riguarda il regno dei cieli, cioè il ritorno, la conversione, la pienezza della vita, dal momento che è il mistero della paternità di Dio che si rivela a noi, il regno dei cieli. E dunque, in quella prospettiva, Gesù è maestro in quanto figlio, e in quanto figlio è maestro che condivide con noi quella figliolanza che ci riconduce alla pienezza della nostra vocazione originaria nella relazione con il mistero di Dio e quindi nella ricomposizione della famiglia umana, dove tutto nell'universo, tutto nel mondo, tutta la scena della storia diventa casa di Dio e dunque il luogo nel quale i discepoli sono in cammino perché sono apprendisti nella relazione con Gesù e in grado di collocare se stessi nel quadro di questa casa dove la famiglia di Dio si viene ricomponendo. Fatto sapere che solo un momento la pagina che vi leggevo poco fa si appoggia naturalmente sulla vicenda che si è svolta precedentemente, su cui noi adesso non possiamo naturalmente soffermarci, ma qui è proprio netta l'impressione che Gesù voglia in qualche modo elaborare una verifica nel rapporto con i suoi discepoli, in qualche modo voglia sfidarli, perché qui leggevo che dopo che la folla si è saziata, dunque precedentemente avevo fatto, Gesù si è preoccupato per la folla, i discepoli sono tirati indietro, Gesù è intervenuto. Dunque c'è qualcosa che non funziona, questo lo sappiamo già, nel nostro discepolato c'è sempre qualcosa che non funziona, siamo apprendisti che procedono lungo un percorso che ha bisogno di molteplici verifiche. E quello che qui avviene, subito Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca. Vedete, questo verbo qui è un verbo molto energico, in qualche modo provocatorio, e li costringe, è una provocazione, li sfida attraversare il mare. E in altri momenti hanno viaggiato sulla barca insieme, e adesso no, ci andate bene voi. Vedete, la pagina subito prende una piega piuttosto inquietante, perché e continuare ai discepoli di salire sulla barca e di precedere, se poi ci vediamo all'altra riva, mentre gli avrebbero detto: noi siamo qua della folla, dice andate a vedere. È una provocazione, non è stata prova. Vedete, vediamo cosa siete capaci di fare. Gesù dice: questo non perché hai gusto di farci lo scambetto, questo certamente no, ma perché evidentemente vuole chiarire come stanno le cose tra lui e noi. E quindi vedete se siete capaci di tenete presente, che non è una novità per nessuno, che nel linguaggio dell'Evangelista Matteo, come già per l'Evangelista Marco, attraversare il mare non è soltanto un'impresa che comporta trasferimento da una sponda all'altra, dunque è una questione che si misura in base alla geografia dei luoghi. Attraversare il mare significa, nel linguaggio catechetico e teologico dei nostri evangelisti, attraversare il cuore umano e attraversare quel territorio che già Gesù ha individuato come l'ostacolo per eccellenza nello svolgimento della sua missione. Lui il figlio che proclama il regno dei cieli, la paternità di Dio, che si rivolge a tutti i suoi interlocutori per coinvolgerli nel cammino della fidolanza, di quella ricomposizione della famiglia, di quello che torna alla casa del padre, eccetera. Ecco, Gesù sa che c'è un ostacolo e lo ha dichiarato lui stesso e ha denunciato il fatto. C'è un impedimento che, dal punto di vista della raffigurazione simbolica, ma un simbolismo molto semplice e peraltro tradizionale, c'è di mezzo il mare. C'è di mezzo il mare. Beh, è un fatto antico questo. Quelli che uscivano dall'Egitto ovviamente si trovano di mare da attraversare, dunque c'è di mezzo uno stacco, c'è di mezzo. E più esattamente nel Vangelo secondo Marco si chiama la presenza dei formani, nel Vangelo secondo Matteo è questa situazione sempre un po' altalenante tra Gesù che procede e i discepoli che vogliono in qualche modo scavalcarlo e farsi avanti e precederlo a modo loro. E costantemente Gesù che rimette in ordine le cose, proprio perché altrimenti i discepoli sono esposti a tante contraddizioni le nostre. E qui vedete che ci siamo in pieno, è proprio una verifica. Dice adesso andate, attraversate il mare e vediamo se ce la fate. E non ce la fate. Siamo in grado di infrangere la durezza del nostro cuore umano, siamo in grado. E quindi non sono dei discepoli particolarmente disgraziati, siamo loro. Non ce la facciamo. E Gesù questo vuole dimostrare, non per adesso che ti voglio, perché ecco, io sono il maestro e quindi alla fine facciamo dell'altro, poi sappiamo che c'è Mara che non dai voti, però alla fine ti conti poi e stabilire cosa mettere sulla sua gente. E qui Gesù non fa così, se no, e quelli vanno e quelli non ce la fanno, sono lì e Gesù interviene. Vedete che qui normalmente la fantasia nostra è catturata dall'immagine di Gesù che va nelle sue acque. Noi siamo incantati sempre per l'immagine, perché l'immagine è semplicemente un gioco scenografico per affermare una verità che è molto più importante, cioè che Gesù è il Signore del cuore umano, che Gesù attraversa il cuore umano. Questo è il fatto, non che cammina sulle acque per come se fosse a una parte. È un puro espediente narrativo, scenografico, nato per fermare l'attenzione. Gesù attraverso il mare. E il vero problema, vedete, questo punto, è emerge proprio là dove i discepoli nel vederlo camminare sul mare sono turbati e dice era un fantasma. Cioè, non è possibile. Vedete, è un fantasma non camminare sugli altri, con l'intelligenza artificiale faremo anche quello, ma il fantasma è che il cuore umano si può aprire. Questa è una fantasia, questa è un'illusione, è un'illusione perché la misuriamo sulla nostra realtà e in base alla nostra realtà il cuore non si è aperto, in base a noi, ma in base a Gesù. In riferimento a noi, il cuore è possibile. Un'ipotesi del genere è una fantasia di misura del corso. Per esempio, se per voi siete di prova che va a fondo, vedi cosa succede? E non lo fa. E Gesù dice, beh, proprio ieri sera ne parlavamo nella messa di ieri, dove si parla della, della poca fede, della piccola fede, disputa qua, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Perché hai dubitato, vedete? Non delle tue capacità di camminare, ma hai dubitato di me. Hai dubitato che io sia il Signore del tuo cuore. Ecco. E questo, vedete, ci riguarda tutti. E ci riguarda proprio, mi sembra di poter dire, in un processo interiore di chiarimento, di discernimento, come lo vogliamo chiamare, che assume una rilevanza programmatica per tutta la nostra vita, come nel caso di Elia che improvvisamente impara un'altra lingua, o si rende conto di essere chiamato a imparare un'altra lingua, che quella lingua che parla con la voce di un silenzio di ritardo. Ed ecco, Gesù sulla barca, questo sì. Gesù nella nostra vita, Gesù nella nostra storia, Gesù nel nostro mondo, Gesù nel nostro povero cuore umano, dove noi siamo costantemente esposti a tutte le fastidiose contraddizioni in tutte le nostre incapacità di attraversare. E Gesù è il Signore del cuore umano. E qui non si tratta di prendercela con noi stessi perché non ce l'ho fatta. Gesù dice, vedi, è arrivato il momento in cui la traversata del mare si apre perché sono io il Signore del cuore. Sono io il governo, quella piccola, come dire così, ambientazione della tua vita, sempre modestissima l'ambientazione in cui si trova la vita di ciascuno di noi, che nel racconto evangelico è una barchetta. Ed ecco, adesso proseguiamo. Sapete, attraversando tra qualche giorno partirà per un'altra destinazione e ecco questo la parola del Signore porge a noi quest'oggi come Vangelo è per noi e per tutti, per ciascuno e per Alessandro nella sua missione. Allora facciamoci.